Addio alle armi. Adattamento radiofonico e regia di Marco Colli. Quattordicesima puntata.
Chi è?
Torna a dormire, tesoro. Non preoccuparti. Arrivo. Arrivo, un momento.
Posso parlarle, tenente?
Cos'è successo, Mario? Sei tutto bagnato.
È una cosa molto seria.
Vieni. Andiamo in bagno a parlare. Mia moglie sta dormendo. Cos'è successo, Mario? Sei nei guai?
No, c'è lei nei guai, tenente. L'arresteranno domattina.
Sì?
Sono venuto a dirglielo. Ero al caffè ed ho sentito i gendarmi che parlavano.
Capisco, ma perché mi arrestano?
L'altra volta è venuto qui vestito da ufficiale e ora è qui senza uniforme. Dopo questa ritirata arrestano tutti.
A che ora verranno?
Domattina, non so a che ora. Presto.
Non voglio essere arrestato. Che cosa mi consigli di fare?
Vada in Svizzera con la mia barca.
C'è il temporale. E poi così all'improvviso. Non ho i soldi per pagargliela la barca.
I soldi me li spedirà. Basteranno 500 franchi. Il temporale sta finendo. Sarà dura, ma lei se la caverà.
Ma quando si dovrebbe andare?
Subito. Potrebbero venire molto presto, domattina. Prepari i bagagli e faccia vestire sua moglie.
Sì.
Datemi ora le vostre valigie. Le porterò giù dalla scala di servizio fino alla barca. Voi uscite, come se andaste a fare una passeggiata. Vi aspetterò giù al molo.
Va bene. Grazie, Mario.
Dovere, signor tenente. Quando tutto questo sarà finito, deve ritornare, eh? Voglio portarla a pescare.
Poco dopo, Fred e Catherine scesero le grandi scale e attraversarono la hall. Il portiere, sorpreso, chiese:
Oh, buongiorno. I signori escono?
Andiamo a vedere la tempesta sul lago.
Sì, ma non avete un ombrello, signora? Ecco, prendetene uno.
Grazie.
Grazie.
Per lei. Grazie. Troppo buono, signore. Arrivederci.
Il portiere si affrettò alla porta e la tenne aperta.
Le valigie sono nella barca.
Voglio pagarti la barca.
Quanto denaro ha?
Non molto.
Mi spedirà il denaro. Se tutto va bene mi mandi 500 franchi.
Le onde del lago si rompevano contro l'imbarcadero. Erano grosse e mandavano col vento. Fred aiutò Catherine a salire a bordo. Il barman gli consegnò un pacchetto. C'erano dei panini, una bottiglia di cognac e una di vino.
Sa dove andare?
Fino a Dopoluino.
Dopoluino, Cannero, Canobio, Tranzano. Non sarà in Svizzera finché non sarà arrivato a Brissago. Ora sono le 11. Se non smette di remare dovrebbe arrivare domattina alle 7. Segua la riva. Si lasci portare dal vento.
E se il vento cambia?
Questo vento durerà 3 giorni. Viene dritto giù dal Montarone. In bocca al lupo, tenente!
In bocca al lupo. Ti ringrazio molto.
Beppi il lupo e tante grazie, Mario. Arrivederci.
La pioggia era finita. Tirava vento, freddo. Sulle montagne intorno al lago senz'altro nevicava. Fred remava ostinatamente nel buio, seguendo le onde. Per molto tempo non vide più luci, ma continuò a remare finché all'improvviso fu vicinissimo alla riva, dove le onde si battevano contro una punta di roccia, salendo a coprirla per poi precipitare all'indietro. Solo allora Fred comunicò a Catherine:
abbiamo attraversato il lago.
Ma non dovevamo vedere Pallanza.
L'abbiamo sorpassata senza vederla.
Come stai, caro?
Bene, bene.
Potrei prendere i remi per un po', eh?
Non ce n'è bisogno. Sto bene.
Povera Ferguson. Domattina verrà in albergo e le diranno che siamo partiti.
Ah, questo non mi preoccupa.
Invece mi preoccupa arrivare alla parte svizzera del lago prima che faccia giorno. Dobbiamo evitare i doganieri.
È ancora lontano.
Una trentina di chilometri, forse un po' meno.
Fred remò tutta la notte. Le mani gli facevano così male che quasi non poteva tenerle sui remi. Il vento respinse le nuvole finché apparì la luna sulle alte montagne coperte di neve. Le nuvole tornarono a coprire la luna. Fred continuò ininterrottamente a remare. Il lago si allargò. Sulla riva si vide qualche luce. Doveva essere Luino.
Riposati un momento, e bevi qualche cosa. È una notte straordinaria e abbiamo fatto un mucchio di strada.
È un buon cognac. Bravo, Mario. Ci ha dato il migliore. Ricomincerò a remare. Come va, Kat?
Bene. Ma dove siamo?
Credo che non ci siano più di 8 chilometri.
Ancora molto. Non sei morto di stanchezza?
No, sto bene. Mi fanno solo male le mani.
Lasciami remare un po'.
Credo che tu non debba.
Oh, non sciocchezze. Remare con calma fa molto bene a una signora incinta.
Bene, allora rema un po', ma con calma. Ma dimmelo quando sei stanca.
Quando Fred si accorse che stava giungendo l'alba, si rimise ai remi. Remava forte, costeggiando la riva. Per un po' col cognac remò con facilità e fermezza. Poi cominciò a mancare i colpi. Si era rimesso a piovere.
Che cos'è?
Un motoscafo. Devono essere i doganieri. Ci hanno degnato di uno sguardo. Credo che siamo in Svizzera, Kat.
Sei stato bravo, caro. Viva la Svizzera.
Sì.
Se siamo in Svizzera, facciamo una grande colazione. Hanno panini straordinari e burro e prosciutto.
Fred remò verso riva. C'erano viali alberati, case e villette. Più lontano, un campanile.
Deve essere Brissago, dopo il confine.
Dobbiamo essere sicuri, caro. Bisogna che non ci riportino alla frontiera.
Siamo dentro il confine. L'abbiamo passata la frontiera, per quello i finanzieri italiani non ci hanno fermato. Credo che questa sia la prima città dopo la dogana. Sono quasi sicuro che è Brissago.
L'aveva detto Mario. Arriverete alle 7.
Li arrestarono dopo colazione. Avevano appena finito di mangiare pane abbrustolito, caffè, prosciutto e uova fritte. Fred stava accarezzando un grosso gatto che faceva le fusa. Il soldatino batté i tacchi e chiese gentilmente:
Signore, scusi. Buongiorno. È vostra la barca bianca là, ormeggiata nella Darsena?
Sì, veniamo dal lago.
Benissimo, allora dovete seguirmi in dogana. Il tenente vi vuole interrogare.
E le valigie? Le lasciamo qua?
No, potete prenderle. Le portiamo in dogana, seguitemi. Di qua.
Nel vecchio ufficio, il doganiere Severo li interrogò.
Di che nazionalità siete?
Americano e britannica. Lei è mia cugina.
Fatemi vedere i passaporti.
Ecco.
Perché siete entrati in Svizzera in quel modo in barca?
Sono uno sportivo. Mi piace remare. Remo sempre quando posso.
E perché siete venuti qui?
Per lo sport invernale.
Sì.
Siamo turisti e vogliamo fare lo sport invernale.
Ma questo non è un posto da sport invernale.
Lo sappiamo. Per questo vogliamo andare dove fanno lo sport invernale.
E cosa facevate in Italia?
Studiavamo arte.
Per favore, rimanete dove siete.
Torno.
Sì.
Sì.
Sei splendido, caro. Continua così. Senti un po', che mi dici di Rubens?
Rubens è grande, grosso.
E Tiziano?
Capelli color Tiziano. Sentiamo, tu parlami di Mantegna.
Beh, troppo difficile. Al massimo posso dirti un mucchio di stigmate.
Un soldato vi accompagnerà a Locarno. Terrà lui i vostri passaporti.
Ma com'è il passaporto?
Mi dispiace, ma è necessario. Dovrebbero rilasciarvi un visto o un permesso militare a Locarno.
Bene, e la barca?
La barca è confiscata.
Ma come?
Quanto denaro avete?
Io 2.800 lire.
E io 1.200 erotti.
Questo cambia le cose. Ebbene, se venite per gli sport d'inverno, Wengen è il posto adatto. Un mio amico ha un bellissimo albergo lassù. È aperto tutto l'anno.
Splendido. Potreste darmi l'indirizzo?
Hotel Berghaus. È in centro. Dite che vi ha mandato il capitano Otto Hanneck.
Grazie tante, capitano.
Dovere.
La Svizzera è un grande paese.
Andarono a Locarno in carrozza, li interrogarono e furono gentili con loro perché avevano passaporti e avrebbero speso denaro. Così ottennero un visto provvisorio. Potevano andare dove volevano. Scelsero un piccolo hotel sul lago.
Dove vuoi andare, Kat?
Montreux.
Come mai proprio a Montreux? Vuoi davvero andarci?
È il primo posto che mi è venuto in mente. Non è brutto. Possiamo trovare un posto vicino a Montreux, in montagna.
Hai sonno?
Sto già dormendo.
Buonanotte.
Quell'autunno la neve cadde molto tardi. Fred e Catherine abitavano in una casa di legno fra i pini sul fianco della montagna che sovrasta Montreux. Erano ospiti paganti dei coniugi Guttingen. Trascorrevano una vita tranquilla, lontana dagli affanni e dai pericoli a cui erano scampati. Era bello camminare nei boschi. La gravidanza di Catherine, che cominciava ad ingrossarsi, procedeva serena. Il signor Guttingen spaccava la legna, la signora Guttingen manteneva accesa la stufa e preparava ricche colazioni. A volte scendevano a piedi fino a Montreux. Sulla via principale osservavano le vetrine dei negozi, passeggiavano sul lungo lago e guardavano i cigni, i gabbiani e le starne che si alzavano in volo. A volte Catherine andava dalla parrucchiera, una donna allegra, l'unica che conoscessero in città. Fred aspettava in una birreria e leggeva i giornali. Leggeva il Corriere della Sera e i giornali inglesi e americani che arrivavano da Parigi. Tutto andava molto male da tutte le parti. Fred beveva birra scura di Monaco e leggeva del disastro.
Dall'inviato al fronte del Corriere della Sera, il 9 novembre 1917. Per ordine del generale Armando Diaz, che ha sostituito Cadorna come capo supremo del Regio Esercito, un numero cospicuo di soldati è riuscito a rischierarsi nel complesso montuoso del Monte Grappa. Queste truppe di fuggitivi e codardi, secondo le parole del loro ex comandante De Robilan, con estremo coraggio ed abnegazione e a costo di grandi perdite hanno vanificato gli attacchi ripetuti dei tedeschi e degli austriaci. Così si è espresso a riguardo il generale Gaetano Giardino.
Il soldato italiano,
ha saputo riconquistare la sua coscienza morale e il suo valore. Resistiamo sul Piave.
Poi, a Natale, venne la neve. Arrivò il nuovo anno, il 1918. La guerra, come sempre, in pieno inverno, si fermò. Fred non leggeva più i giornali. Restava a casa a caricare la stufa. Non aveva nient'altro da fare.
Caro Fred, hai visto come nevica? Dimmi, non ti piacerebbe andare a sciare col figlio del signor Guttingen? È tornato a casa per le vacanze di Natale.
No. Perché me lo chiedi?
Credo che a volte tu abbia voglia di vedere altra gente, oltre me.
No, mi piace. Ho una vita così bella. Ma tu no?
Anch'io ho una vita bellissima. Ma ho paura perché ora sono grossa e forse ti secca.
Oh, Kat, non sai come sono pazzo di te. Quando ci sposiamo?
Appena sarò di nuovo magra.
Sto così bene. Non viviamo contenti?
Io sì. Ma certe volte penso che tu sei inquieto. Ti vedo che sei inquieto.
Certo. A volte penso al fronte e alla gente che ho incontrato. A Rinaldi, al cappellano, ad un mucchio di gente che ho conosciuto, che è morta. Ma poi cerco di non pensarci più. Non voglio pensarci. Non voglio pensare alla guerra, per me la guerra è finita. Mi basta guardare la neve che cade per sentirmi tranquillo.
Caro. Vorrei... Io ti desidero tanto che vorrei essere me e te.
Ma lo sei, siamo la stessa cosa.
Lo so, la notte lo siamo.
Di notte è straordinario.
Voglio che ci mescoliamo sempre di più. Non voglio che tu te ne vada. L'ho solo detto. Ma se vuoi andare, puoi. Ma ritorna, caro. È come se non vivessi, se non sono con te.
Non me ne andrò mai. Non me ne andrò mai. Non so far niente senza di te. Non vivo più.
Io voglio che tu viva. Voglio che tu viva. Voglio che tu viva contento. Ma vivremo insieme, vero?
Addio alle armi, sceneggiato radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti: narratore Elia Shilton, Fred Dario Sansalone, Catherine Cinzia Spanò, Mario Luca Maciacchini, soldato Rabito Maurizio Pellegrini, doganiere svizzero Diego Gaffuri, generale Giardino Rocco Schira, e con Matteo Carassini, Mirko D'Urso, presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa, assistente alla regia Sara Flat, regia di Marco Colli, produzione Francesca Giorzi.